ascoltando Radio Popolare.
Per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, oggi giovedì 28 maggio. Intanto, come sempre, ricordiamo i nostri contatti per chi poi vuole, intende intervenire, condividere riflessioni, pensieri, idee sui temi che a breve vi presenteremo. Sempre al 331-62-14013 con sms, whatsapp, telegram oppure con una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Questo giovedì però, 28 maggio, vogliamo tornare al giovedì, cioè anzi un martedì, era 28 maggio 1974.
Ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni. Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano al
la bomba. Aiuto!
Fermi!
Questa sera vogliamo partire dal quel 28 maggio, la strage in Piazza della Loggia a Brescia, dove esplose una bomba nel corso di una manifestazione contro il terrorismo fascista. Una manifestazione indetta per rispondere allo stillicidio di attentati di destra avvenuti in città nei primi mesi di quell'anno. Fu indetta dai sindacati, dal comitato antifascista e morirono Giulietta Banzi Bazzoli, insegnante di francese di 34 anni, Livia Bottati di 32 anni, insegnante anche lei di lettere, e Alberto Trebeschi di 37 anni, insegnante di fisica, la moglie Clementina Calzari, 31 anni, anche lei docente, Eoplo Natali, 69enne, pensionato ed ex partigiano, Luigi Pinto, 25enne, insegnante, e gli operai Bartolomeo Talenti, di 56 anni, e Vittorio Zambarda, 60enne. Ecco, perché partire da qua? Perché ritengo che in questo momento in cui le persone che rivestono cariche istituzionali rivendicano tra l'altro la loro matrice culturale e politica e ispirano poi di conseguenza le loro azioni, ecco, in questo momento è ancora più urgente mettere in ordine i fatti della storia di questo paese e i loro responsabili.
We'll be right back.
Sono scatti di rabbia e tensione, non regge più. John lo sa, 70 anni e tornerà ad abbracciare il suo fucile. Se deve andrà un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Ora sai che il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male e poi...
Partiamo da quanto accaduto invece lunedì 25 maggio, poco prima delle 5 del mattino in provincia di Mantova, precisamente a Villa Garibaldi, lungo la strada Alessandro Volta. Un furgone ha investito Tanjinder Singh, di 26 anni, e Armanjot Singh, 23enne, che in sella alle loro bici elettriche stavano raggiungendo l'allevamento di suini Villa Garibaldi, dove lavoravano. E sentiamo per questo infortunio mortale in itinere la voce di Ivan Papazzoni della Fly CGL di Mantova. Ascoltiamo la sua descrizione dei fatti.
Allora, le notizie che abbiamo al momento è che purtroppo questi giovani lavoratori sono costretti, come molti altri, a percorrere le strade della nostra provincia, le strade soprattutto di campagna, perché gli allevamenti sono in queste zone, con mezzi di fortuna, biciclette elettriche. La pericolosità appunto di questi spostamenti nelle ore appunto mattutine, ma anche serali, la segnaliamo da tempo. Purtroppo ad oggi non si riescono a permettere nessun altro mezzo, in primis perché magari non hanno i soldi per acquistarli, ma anche magari la patente italiana valida per poter utilizzare i mezzi sulle nostre strade. Diciamo che prevalentemente bicicletta, o quando va bene uno scooter, sono i mezzi che questi lavoratori, prevalentemente stranieri, usano per spostarsi sulle strade appunto pericolosissime delle nostre campagne. Il modus operandi che si ha negli allevamenti del Mantovano, ma credo un po' ovunque, è quello di iniziare molto presto per andare incontro appunto alle esigenze del bestiame, soprattutto cercare anche di non lavorare in orari assurdi. Quindi diciamo che è un orario che viene utilizzato, quello delle 5, diciamo intorno alle 5:30 del mattino per l'inizio del lavoro, così da smettere appunto intorno a mezzogiorno, al massimo nel primissimo pomeriggio. Questo è indicativamente quello che accade nelle aziende. In questa azienda sembra che il contratto fosse regolare, con orari abbastanza regolari, ma diciamo che non è purtroppo sempre così, e quindi magari poi gli orari slittano anche più avanti. Purtroppo le leggi italiane, diciamo che tutelano più i lavoratori che hanno in tasca un contratto di lavoro di chi ha un documento, quindi probabilmente per dimostrare la loro effettiva presenza sul territorio e la regolarizzazione della loro presenza sul territorio, diciamo che probabilmente si sentono più tutelati dall'avere in tasca il contratto di lavoro che non un documento di identità. E questo fa pensare a quanta strada dobbiamo ancora fare per poter garantire un futuro ai lavoratori dell'agricoltura italiana, e mantovana in questo caso. La rete di strade e stradine e stradelli di campagna che permettono la circolazione nelle nostre zone, soprattutto nelle zone più di campagna, sono difficili da raggiungere con i mezzi pubblici, anzi probabilmente non passano neanche in queste strade, talmente strette che davvero non permetterebbero la circolazione, ma diventa difficile appunto coprire tutto il territorio con dei mezzi pubblici. Sappiamo che in alcune province, mi viene in mente Ferrara, è stato sperimentato l'agribus che da punti di raccolta, ad esempio stazioni, porta verso alcune principali aziende. Diciamo che per come conosciamo noi il territorio mantovano è complicato, però è ovvio che dobbiamo tutti provare a pensare a una soluzione, perché è inaccettabile che il percorso in itinere, l'infortunio in itinere, in questo caso mortale, sia una delle principali cause di infortunio oggi, soprattutto in agricoltura, ma non solo, ma anche a volte in logistica. Ma adesso qui è il mondo dell'agricoltura che stiamo guardando, sta diventando purtroppo una scena che si continua a vivere, e credo che da parte sindacale stiamo mettendo il nostro, fornendo il più possibile ai lavoratori giubbotti catarifrangenti eccetera eccetera, per farsi vedere quando si circola in strada. Ma è un percorso lungo che non possiamo fare da soli, ma che va fatto insieme alle istituzioni e alle aziende stesse, insieme alle parti datoriali. Deve essere un obiettivo di tutti, un obiettivo comune, quello di studiare quali possono essere le soluzioni per diminuire il più possibile questo tipo di infortunio, in questo caso purtroppo mortale.
Con questo caso ha generato nel territorio un'apertura di discussione tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e sindacato rispetto, diciamo, a quelle che sono nel complesso le condizioni, e comprese anche appunto il tema della possibilità di raggiungere i luoghi di lavoro, o come in qualche modo ci stai descrivendo un percorso ancora lungo in divenire?
La parte datoriale interessata addirittura ci ha attaccato di aver strumentalizzato la cosa, e questo sicuramente non aiuta a cercare di trovare delle soluzioni. Noi abbiamo detto la nostra, dal punto di vista come Fly CGL, come CGL Mantova, proprio su quelle che possono essere le situazioni che accadono, senza andare nello specifico. Ovviamente abbiamo preso spunto da quanto purtroppo accaduto, ma la nostra non era una critica o una strumentalizzare quanto accaduto. Quindi diciamo che le parti datoriali sono un po' offese dall'uscita sindacale, ma in realtà noi cerchiamo di coinvolgerle. Per quanto riguarda altri sindacati, la CISL ha proposto appunto di studiare la fattibilità di un agribus anche a Mantova. La vedo dal punto di vista appunto dell'applicazione complicata, però ci sta che intanto almeno da parte sindacale si sta smuovendo la coscienza del dover trovare una soluzione, appunto come dicevo prima, che possa portare alla riduzione massima di questo tipo di infortunio, appunto l'infortunio in itinere. Da parte attuale finora questo, da parte istituzionale nulla, ma probabilmente le parti istituzionali, e ci sta, hanno bisogno prima di capire bene la dinamica di quanto accaduto. Poi noi chiederemo, perché è un tema secondo noi che va dibattuto nel tavolo territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità, perché da lì appunto, quando ci si incontra tutti, si possono trovare o si possono studiare soluzioni a questi eventi.
Questa notte taglio col coltello il buio tutto intorno, tanto so che quando torna il giorno sarà solo il ricordo di qualcosa che avrei avuto ed ho perso. Dovunque vado sono via e chiedo alle mie mani di fermare il battito del cuore, perché il mio cervello non sopporta più il rumore che mi porta indietro al tempo in cui le ore mi passavano leggere e mi ripeto. Delle galassie dentro un buco nero.
Tanta ancora la strada, dalla voce di Ivan Papazzone della Fly CGIL, per sconfiggere quello che è, appunto, sta assumendo una dimensione molto più ampia di quello che è la narrazione sugli infortuni in itinere, ma non solo per diciamo i lavoratori e le lavoratrici colpite lungo la strada, anche per i cittadini in generale, no? Che si muovono nelle città, anche nelle città di provincia, nei territori della regione, anche nelle strade di campagna, come in questo tragico evento, la necessità di intervenire su questo in maniera positiva, riprogettando le città, la viabilità, la concezione che c'è nel posizionare su posizioni inferiori chi si muove con una mobilità differente da quello che è la macchina rispetto ad altri mezzi di locomozione, come può essere, appunto, chi sceglie o chi non ha la possibilità di scegliere altri mezzi per appunto condizioni economiche, come nel caso di questi due lavoratori, Tajinder e Armaniont, come tanti altri, e qui la necessità di intervenire con le istituzioni locali e con chi invece si occupa anche di impresa, per provare a mettere insieme anche le responsabilità, le competenze, le possibilità di uscirne da questo fenomeno. Ecco, proseguendo purtroppo con i fatti, Giacomo Pucci, trentenne, l'operaio trentenne che è morto schiacciato da una pressa in un'azienda metalmeccanica, la Cora SRL, ad Altopascio, in provincia di Lucca, martedì 26 maggio. Ascoltiamo Nicola Riva della FIOM CGIL di Lucca, che ci rappresenta anche qui che cosa è accaduto.
È accaduto che in un'azienda non sindacalizzata, questo ci tengo a precisarlo, dove la presenza del sindacato è stata sempre mal vissuta da parte della proprietà, probabilmente a causa di un'errata manovra, probabilmente anche a causa di un'indicazione ricevuta dallo stesso lavoratore che ha provato a spostare un macchinario con un traspallet, e poi questo traspallet evidentemente in una manovra ha fatto sì che il peso che vi era sopra di questo macchinario rovinasse addosso alla persona che lo stava movimentando, e quindi questo di fatto ne ha causato la morte. Si tratta di un giovane di 31 anni, anzi nemmeno 31 anni se vogliamo essere precisi, che chiaramente getta anche non solo i colleghi di lavoro, ma getta una comunità in uno sconforto, e che è auspicabile provochi anche una reazione che dal nostro punto di vista è dovuta al punto che come sindacati dei metalmeccanici unitariamente abbiamo proclamato una mobilitazione di un'ora di sciopero che sarà svolta nella giornata di oggi. Questa è un po' una delle situazioni tipo che si verificano sul nostro territorio. Fortunatamente non si tratta di incidenti mortali, ma che capitano sovente, spesso e volentieri è perché dentro le imprese si preferisce che non vi sia una presenza sindacale, si preferisce che non vi siano nemmeno gli organismi preposti, il delegato alla sicurezza piuttosto che la RSU, che di fatto poi sono i soggetti che fanno da pungolo affinché vengano rispettate le normative, i contratti e anche ovviamente la sicurezza sul posto di lavoro.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo Chan chan,
en el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Puerto voy para Mayarí, de Alto Cerro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí.
Restando sempre in provincia di Lucca, oggi, proprio oggi giovedì, un operaio dipendente della ditta Pasetti Aldo a Pietrasanta è stato coinvolto in un grave infortunio. Una pesante lastra di marmo si è sganciata o ha perso stabilità, questo dovrà essere poi ricostruito, e questa lastra l'ha investito in pieno, ha investito in pieno l'operaio. Ma tornando a martedì, martedì è stata una giornata tremenda che ha visto, sul fronte degli infortuni sul lavoro, ha visto, oltre alla morte di Giacomo Pucci, anche altre due vittime a Cavriago, nel Reggiano, il mulettista Simone Dallai presso la ditta Mazzoni, e poi anche Francesco Cannone, il trentenne, l'operaio trentenne che è rimasto schiacciato anche lui da un muletto a Catania in un'azienda logistica. Ma sul caso di Simone Dallai a Cavriago, appunto, ci spostiamo su appunto quello che è accaduto alla ditta Mazzoni, e abbiamo raggiunto proprio oggi Massimo Tiramani della FIOM per provare a ricostruire quello che è accaduto e quello che poi successivamente, dopo martedì, nella giornata di ieri, si è tenuta una giornata di sciopero, un'assemblea. Quindi ascoltiamo le parole di Massimo Tiramani.
Un loro dipendente, Simone, dipendente dal 2021, prima lavorava sempre da Mazzoni da un paio d'anni tramite una cooperativa, poi era stato assunto diretto in azienda. Ci sono anche i video che hanno gli inquirenti, in cui c'è il ragazzo che fa 47enne, giovanissimo, che fa una curva e si ribalta il muletto, lui finisce sotto. Ho provato a rianimarlo, una ventina di minuti, vigili, carabinieri, ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. Da quello che mi hanno detto, sta facendo un'operazione di portar via del patume, del riordinamento. In fondo hanno i cassoni per vari differenziato, ferro, cartone. Quanto hanno detto, stava facendo delle operazioni di pulizia con il muletto.
Nella giornata successiva si è tenuto lo sciopero e un'assemblea?
Sì, un'assemblea in sciopero, sì. Stanno vivendo un lutto, sia loro in azienda e poi tanto anche dove abitava Simone, a Sant'Ilario. Un alone di preoccupazione misto a lutto al momento, è difficile da descrivere. C'è una preoccupazione per quello che è successo, c'è una preoccupazione di cosa succederà domani, c'è una preoccupazione su che cosa faranno, che cosa diranno gli inquirenti, vedranno loro. Ad oggi rimane morto, e quello rimarrà per un po'. Devi elaborare due cose in una e stanno facendo fatica, infatti per quello ho cercato di essere il più delicato possibile. Anche l'assemblea è stata più una chiacchierata fra di noi sul cosa è successo, sul dobbiamo stare più attenti anche noi stessi, più attenti a segnalare l'azienda qualsiasi cosa non ci convinca. È stata più una chiacchierata sul cavolo, guardiamoci le spalle uno con l'altro, proprio su questo, guardiamoci le spalle uno con l'altro. E di contro invece, proprio un'altra cosa di cui si parla anche da noi è, cioè, andrebbe, facciamo i corsi base sicurezza, e che ti danno un'infarinatura, e inizia a pensare che invece che il corso base sicurezza forse è meglio avere un diploma sulla sicurezza. Cioè, noi dovremmo andare, già che a colpo d'occhio vediamo cosa sì, cosa no, già con la consapevolezza, con molta più consapevolezza. è venuto a mancare un ragazzo del paese, di un'azienda di 40, non è un'azienda di 500, quindi è uno che incontravi tutti i giorni, tutto il giorno. Poi, cioè, il dramma poi diventa, perché poi dopo un po' andranno via i riflettori dell'infortunio e rimarrà il dramma della famiglia.
Certo.
Cioè, quello rimarrà per sempre. In Mazzoni questa cosa non si ascolteranno mai, però a livello provinciale, regionale, poi piano piano si dissolve e invece in famiglia rimarrà il dramma sempre, sempre.
Muore il diritto, nobilita l'uomo se non lo mette in conflitto, tra vivere o morire per necessità, nessuna tutela, nessuna dignità.
Se muore di fatica, se muore che fatia, tutte ma muore a speranza, ma non succede qua. Paiamo in un pezzo e alto, non ci non nasconde da fa, perché non ci conta vita, ma produttività. Operai da tutta la tipa, spicciano sotto a terra, so assai alla morte ferita, tipo come una guerra. Senza soldata, pizza le bombe che cadono in terra, ogni giorno parano un bollettino da guerra.
Morire di lavoro, così muore il diritto, nobilità l'uomo se non lo mette in conflitto, tra vivere e morire per necessità, nessuna tutela.
Promesso, non si può accettare, morire per lavorare non può finire così. La sicurezza è fondamentale, non venirmi a raccontare che doveva andare così. Sacrifici, un futuro da programmare, stipendio da fame, non doveva andare così. Non c'è più tempo, non possiamo più aspettare, di qui dobbiamo gridare, non si può morire così.
Non c'è risparmio a nessuna, dalla più grande alla vagliuna, responsabilità qua manca ni una, perché solo solda la vera padrona. Morire di lavoro, così muore il diritto, nobilità l'uomo se non lo mette in conflitto, tra vivere o morire per necessità, nessuna tutela.
E questi sono i fatti appunto raccontati in breve, quelli accaduti dagli ultimi giorni, da lunedì, martedì, appunto questa giornata tremenda, giornata nera sul fronte degli infortuni mortali, ma ce ne sono stati poi tanti altri anche nei giorni successivi, infortuni gravi, ma nelle stesse ore proprio di martedì si teneva l'Assemblea Nazionale di Confindustria, dove a mio avviso si è palesata una sintonia di visioni e di intenti con il governo Meloni, a partire dalla retorica utilizzata e costruita su due parole fondamentali sottolineate, responsabilità e coraggio. Ma io mi fermo sulla parola responsabilità e se la riconduco, utilizzata nel discorso del presidente di Confindustria Orsini, questa parola responsabilità, che nei casi di infortuni rimanda alla responsabilità amministrativa degli enti o delle imprese. Ecco, nel discorso di Orsini si invoca una riforma della legge 231 del 2001 e chiede maggiori garanzie a tutela degli imprenditori nei processi per infortuni gravi o mortali. Questo invito poi è stato raccolto dal governo e dal ministro del Ministero della Giustizia, che ha elaborato due proposte di riforma, una proprio sulla legge 231 e l'altra sul codice penale sul testo unico sulla sicurezza, sul decreto 81. Ecco, un lavoro svolto all'interno poi di una commissione istituita, una commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e questa commissione poi ha elaborato una relazione conclusiva. Su queste due proposte di riforma abbiamo chiesto all'avvocato Ettore Zanoni dello studio Smuraglia di Milano un commento. Sentiamo le sue parole.
Buonasera. Innanzitutto dobbiamo spiegare che cos'è il decreto legislativo 231 del 2001. È una norma che ha introdotto nel nostro paese la responsabilità amministrativa degli enti. Significa che se un amministratore, quindi il rappresentante di un'impresa, di una società o un dipendente, un collaboratore commette un reato a vantaggio di quell'impresa, l'impresa stessa ne risponde legalmente subendo delle sanzioni che possono essere o pecuniario o interdittive. La responsabilità dell'ente non si ha a fronte della commissione di qualunque reato, ma di una serie di reati che sono stati indicati nel decreto legislativo, tra cui vi sono anche la morte o le lesioni gravi come conseguenza della violazione della normativa antinfortunistica. Ecco, sia con riferimento alla responsabilità degli individui per questa tipologia di reati, sia con riferimento alla responsabilità cosiddetta degli enti, ci sono delle proposte di riforma che vanno in un senso, a mio avviso, piuttosto preoccupante, nel senso che in una stagione in cui continuiamo a sentir ripetere che il nostro paese è flagellato dalla piaga degli infortuni sul lavoro, queste due proposte di riforma mi sembra che vadano in direzione diametralmente opposta, perché se da un lato c'è sicuramente un aumento delle pene, ma rispetto alla quale francamente sono piuttosto tiepido, perché ritengo che le sanzioni già ci siano e che le norme, più che aumentare le pene, debbano semplicemente essere applicate con più controlli, più interventi laddove ci siano le violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dall'altro invece ho l'impressione che si creino delle vie di uscita sia per le persone fisiche che per gli enti rispetto alle possibili responsabilità che siano a questi attribuite. Dico questo perché nel sistema attuale, in caso di reato commesso da soggetti apicali, vi è una sostanziale inversione dell'onere della prova. Spetta all'ente dimostrare di aver adottato e attuato efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, naturalmente, di quello che si è verificato. Ecco, la riforma propone un cambio di paradigma per cui la colpa organizzativa dell'ente assume un ruolo di elemento costitutivo della fattispecie. Sostanzialmente sarà l'accusa a dover provare e a dimostrare che vi sia stato uno specifico deficit organizzativo e che da quel deficit organizzativo sia discesa la commissione del reato, cosa che di fatto per la giurisprudenza della Suprema Corte è già così. Mi chiedo perché intervenire con una riforma del genere se non per nel tentativo di favorire quella che sarà la difesa da parte delle aziende, ricordandoci che la 231 è stato pensato per responsabilizzare le aziende rispetto alla commissione di tutta una serie di reati attraverso i quali le aziende poi si avvantaggiavano. E del resto ho l'impressione che anche la riforma del codice penale nell'articolo 589-590, che riguardano anche la morte o le lesioni gravi come conseguenza della violazione della norma antinfortunistica, vadano in questa direzione. Si è letto sui giornali di una sorta di scudo penale per il datore di lavoro che dimostri che sostanzialmente a livello organizzativo tutto è fatto bene, salvo i casi di colpa grave. La sensazione che si voglia aggiungere a una valutazione della responsabilità del datore di lavoro in astratto, diciamo sulle carte, si legge nella riforma che verrebbe proposta dell'articolo 589-590 con l'introduzione di un nuovo articolo, che sostanzialmente in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione il datore di lavoro sarebbe punibile solo per colpa grave, cioè a dire, qualora le carte siano in regola il datore di lavoro risponderebbe solo nei casi più eclatanti, senza considerare che la pratica ce lo dimostra, la pratica di tutti i giorni ce lo dimostra, molto spesso i modelli di organizzazione e gestione ci sono, ma non vengono applicati. Quindi il fatto che formalmente il datore di lavoro si sia dotato di un cosiddetto MOG dice pochissimo rispetto invece alle reali responsabilità che lo stesso può avere, che possono essere lievi o gravi, di disapplicazione o di non applicazione di quel modello, che naturalmente produce degli effetti positivi solo con un'adeguata e costante osservanza e applicazione. Se no, ci limitiamo a una valutazione, come dicevo prima, formale, che ha molto poco a che vedere con la vita reale delle società.
Thank you.
Sulle vittime di amianto non si specula. Questo è il titolo del comunicato che le associazioni delle vittime dell'amianto hanno scandito davanti a Montecitorio in piazza Capranica a Roma, dove martedì hanno tenuto un presidio prima di essere audite dalle commissioni parlamentari. Le associazioni AFEVA Casale Monferrato, Fondazione Beppi Ferro di Padova, l'associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, AFEVA Emilia Romagna e l'associazione Mai Più Amianto di Napoli. E la battaglia delle associazioni nasce dal fatto che il governo ha previsto l'erogazione di risorse pubbliche a società partecipate nel settore della cantieristica navale. Questo allo scopo di risarcire i danni prodotti dall'esposizione all'amianto dei lavoratori nel settore della stessa cantieristica navale. C'è però un solo operatore economico, che è Fincantieri. Fincantieri è una società che gode, tra l'altro, di una straordinaria salute. Solo nel 2025 ha prodotto utili per 117 milioni di euro, tra l'altro il più alto nella storia della stessa impresa Fincantieri. Si aggiungono anche ricavi in aumento del 13% rispetto al 2024. Ecco, Fincantieri è una società per azioni a maggioranza pubblica, ma quotata in borsa, e rappresenta il più importante gruppo navalmeccanico d'Europa, è il quarto a livello internazionale. E insomma, questi numeri, questa fotografia di questa impresa ci rappresenta come non è bisognosa di un intervento pubblico. Proprio ad aprile le stesse associazioni hanno interessato il Presidente della Repubblica Mattarella. Ascoltiamo quindi l'avvocato Giancarlo Moro, che in rappresentanza delle associazioni ci descrive che cosa in quella sede di martedì davanti alla commissione, intanto che cosa sta avvenendo e quali sono poi le prossime iniziative e gli auspici che le associazioni, insomma, insieme alla CGIL stanno portando avanti.
Sì, allora, la norma era inserita, un articolo completamente fuori contesto, nella normativa per ottenere gli ultimi rate del PNRR, e evidentemente il Presidente della Repubblica non si è sentita di rimandare alle Camere un provvedimento di quella portata, però ha scritto una lettera alla Fondazione Beppi Ferro e affermando che gli atti sarebbero stati trasmessi al Ministero del Lavoro. Le associazioni hanno tratto da questo che il Presidente della Repubblica aveva manifestato un'attenzione per il tema, perché in effetti quella norma è una norma, come siamo detti più volte, indifendibile sotto ogni profilo, per cui insomma diciamo che non è stata lettera morta l'appello al Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Repubblica ha segnalato il problema al Ministero del Lavoro.
E il Ministero del Lavoro al momento non ha dato seguito?
Per ora no. In seguito le associazioni del Veneto, del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia, della Campania e dell'Emilia Romagna, le più significative, sono state convocate, hanno chiesto di essere ascoltate e sono state convocate dalle commissioni di inchiesta della Camera e del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, e questa audizione è stata svolta nella giornata di ieri a Roma. Ieri è stato ribadito sia la commissione di inchiesta del Senato sia la commissione di inchiesta della Camera proprio questo dato, che quella è una norma ad aziendam, cioè finalizzata a consentire a Fincantieri di ottenere un rimborso a fronte delle sentenze di condanna o dei verbali di conciliazione, di condanna della magistratura, dopo aver accertato con le sentenze la responsabilità di Fincantieri per le morti di molti lavoratori esposti all'amianto. E è pacifico che l'unico richiedente l'accesso al fondo è Fincantieri, e che si tratti di una norma sartoriale ad aziendam, come è stata definita, che non ha nulla a che vedere con le vittime dell'amianto, che infatti non hanno presentato la domanda, né possono presentarla perché a seguito delle sentenze vengono puntualmente risarcite dalla stessa Fincantieri. Adesso, all'esito degli incontri di ieri presso le commissioni di parlamentari, risulta dalla stampa di stamane che le commissioni avrebbero richiesto un'audizione della stessa Fincantieri e dell'INAIL, e risulta anche dai colloqui che sono intercorsi in occasione dell'audizione che le commissioni vogliono approfondire il tema, per cui vogliono acquisire il carteggio tra il governo e la comunità europea che era stata destinataria di un esposto delle associazioni, e da testi vogliono acquisire dall'INAIL i dati da cui risulterà che l'unico richiedente le uniche domande di accesso al fondo sono domande della società di cantieristica, cioè di Fincantieri.
Un approfondimento che produrrà auspicabilmente degli effetti, magari anche l'interruzione dell'applicazione normativa?
Certo, quello che sperano le associazioni naturalmente. Ieri nel dibattito che c'è stato è anche emerso alla presenza naturalmente di deputati e senatori anche della maggioranza, che all'interno della stessa maggioranza di governo che ha varato il provvedimento esistono in capo agli esponenti politici che hanno un maggior contatto con i territori dove sono state numerose morti da amianto, si registrano delle posizioni in perfetta coincidenza con quelle che sono le petizioni delle associazioni. Per esempio il vicepresidente del Senato, dottor Centinaio, ha fatto anche un emendamento che poi non è stato accolto affinché quei fondi vengano destinati effettivamente alle vittime dell'amianto e non alla società di cantieristica. Lo stesso l'ex sindaco ed europarlamentare della Lega Cisint, anche della Lega come Centinaio, ha più volte espresso la sua opinione pubblica perché quei fondi vengano destinati alle vittime dell'amianto e non a Fincantieri. Dire anche nel dibattito che ne è seguito c'è stato il paradossale adesione, esatto, di coloro che hanno preso la parola per conto della maggioranza alle ragioni delle associazioni, perché in effetti quel provvedimento non trova argomentazioni su una argomentazione che non sia di adesione alle richieste delle associazioni. Un fondo vittime amianto non può che essere destinato alle vittime dell'amianto, non può essere destinato a chi ha causato le morti, anche se le morti salgono molti anni, certo, all'esposizione di molti anni fa, e sicuramente i dirigenti attuali di Fincantieri non hanno alcuna responsabilità di tipo personale, questo va detto e ribadito.
Ma certo hanno però la possibilità anche di agire un senso di responsabilità collettivo.
Certo, se la responsabilità è tipo civilistico da parte della società per far fronte alle richieste di risarcimento del danno.
Non è ancora arrivato il momento di mettere la parola fine a questa norma?
No, ci saranno degli approfondimenti ulteriori e noi speriamo che, come è stato richiesto ieri a gran voce, vi sia una modifica del quadro normativo e che quei fondi vengano destinati all'altro fondo vittime amianto, perché ci sono due fondi vittime amianto e solo il primo opera a favore delle vittime, venga destinato al primo fondo vittime amianto, che ha carattere universalistico, riguarda i dipendenti di ogni azienda italiana e di ogni settore merceologico in cui ci sia stata esposizione ad amianto, e si vada così a sopperire le esigenze di coloro che per l'amianto hanno perso i loro familiari. Le associazioni hanno intenzione di tenere strettamente monitorato lavoro delle commissioni e di continuare un'opera di intervento presso le forze politiche e di maggioranza e di opposizione affinché questa vicenda si concluda nei termini auspicati.
Fatica più.
In questi giorni il caldo ha iniziato a far sentire i suoi effetti anche nei luoghi di lavoro. La Regione Lazio, che è stata la prima quest'anno e al momento l'unica tra l'altro a intervenire con l'ordinanza, lo strumento dell'ordinanza emanato qualche settimana fa, la prima ordinanza che interdice le attività lavorative all'aperto e con esposizione prolungata al sole nei giorni di alto rischio. L'interdizione vale appunto nella solita fascia dalle 12.30 alle 16, riguarda alcuni settori come sempre l'agricoltura, il florovivaistico, che per intenderci anche quelle che nelle città come Milano c'è la manutenzione del verde delle città e quindi anche loro per esempio possono essere soggetti coinvolti, cantieri edili, le cave, la logistica di piazzale, i rider, ecco, sono inseriti in questa ordinanza della Regione Lazio. Ma abbiamo chiesto a Giulio Fossati della CGIL Lombardia cosa si sta muovendo, se si muove qualcosa a livello appunto di Regione Lombardia. Sentiamo le sue parole.
Camminando per le strade o passeggiando in un prato o giocando in un cortile, magari osservando i nostri figli, non possiamo far altro che comprendere che il cambiamento climatico e la severità del clima ormai è un'emergenza quotidiana. E dobbiamo immaginare che ci sono lavoratrici e lavoratori che nei cantieri e nei campi e sulle strade dei nostri comuni e nella nostra regione lavorano quotidianamente esposti a questo calore. Immaginate lavori pesanti, faticosi, immaginateli di farle per ore, soprattutto nelle ore più calde. Riteniamo che questa sia una condizione non accettabile, che quelle lavoratrici e quei lavoratori debbano essere tutelati. E a loro, a queste migliaia di lavoratrici e lavoratori che in questo momento si trovano esposti a condizioni climatiche estreme, nei giorni scorsi siamo arrivati già a fine maggio a 34 gradi sotto il sole. Il 22 di aprile scorso, in occasione della cabina di regia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso Regione Lombardia, abbiamo chiesto di emanare anche per l'anno 2026 l'ordinanza regionale caldo. Per la prima volta Regione Lombardia aveva emanato questa ordinanza nel 2025, ma purtroppo solo il 30 di giugno, esponendo comunque i lavoratori per un tempo relativamente breve comunque al caldo e alle radiazioni solari più forti. Quest'anno chiediamo di farlo con largo anticipo. Chiediamo la sospensione delle attività all'aperto, a elevato sforzo fisico e nelle ore più calde della giornata e nei territori in cui il portale scientifico WorkClimate segnala il rischio alto. È chiaro che questo non è sufficiente, nel senso che bisogna tutelare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che anche negli ambienti al chiuso lavorano sotto lo stress da calore. E quindi chiediamo a tutte le aziende di applicare le misure di tutela per i lavoratrici e per i lavoratori. Le linee guida però sono raccomandazioni, non dipendono dal buon senso del lavoratore e dal sistema di protezione e prevenzione aziendale. Invece l'ordinanza è una legge, introduce un obbligo chiaro, immediato e uguale per tutti. La burocrazia ha tempi troppo lunghi rispetto all'urgenza di un colpo di calore. Quando il rischio è vitale, serve la certezza del diritto, non la discrezionalità delle singole aziende. L'ordinanza regionale deve integrarsi con misure esistenti per offrire uno scudo protettivo immediato e che possa essere uno strumento attuale, efficace, esigibile per tutte le lavoratrici e lavoratori, anche supportate dalle organizzazioni sindacali. Dobbiamo immaginare che le imprese più grandi e strutturate spesso utilizzano la cassa integrazione ordinaria per eventi meteo o rimodulano i loro turni, come giustamente prevedono le modalità di lavoro per tutelare le lavoratrici e i lavoratori. Il vero dramma si consuma nella galassia dei subappalti, nei piccoli cantieri, edili e stradali, nell'agricoltura e tra i lavoratori autonomi e della logistica. Senza un provvedimento della regione queste persone, questi lavoratori e queste lavoratrici sono lasciate sole di fronte a un ricatto inaccettabile, scegliere se rischiare la vita sotto il sole cocente e rinunciare al reddito di una giornata. Una regione che si definisce eccellente come la Lombardia non può tollerare che la salute pubblica sia subordinata alle logiche di profitto o la mancanza di tutele. A nostro parere la formazione e i dispositivi di protezione individuale sono essenziali, ma l'ordinanza è lo strumento aggiuntivo indispensabile che fa la differenza dove i controlli non arrivano, perché si possono sempre compiere segnalazioni e fare in modo che la salute, la propria salute, in occasione di lavoro sia tutelata. Chiediamo per questo a Regione di emanare questa ordinanza di fermare le attività lavorative nelle ore più calde e a rischio. Riteniamo che sia assolutamente un dovere. Siamo sicuri che Regione Lombardia non rimarrà indifferente a questa richiesta, anzi crediamo possa assumere l'impegno di rendere l'ordinanza uno strumento effettivo e periodico, che possa anche essere aggiornato, ma che non debba più attendere le temperature elevate per essere emanata negli anni a venire, in modo da creare una modalità di tutela efficace per tutte le lavoratrici e lavoratori esposti al calore e alle radiazioni del sole.
E io credo che scontiamo ancora su questo tema, scontiamo ancora la mancanza di una volontà politica di intervenire sulle cause che producono appunto il cambiamento climatico, perché questo stiamo attraversando e vivendo e stiamo producendo, alimentandolo. Ecco, ci limitiamo a gestire gli effetti del cambiamento climatico, le azioni necessarie poi per tutelare comunque cittadini e lavoratori, però serve proprio uno sforzo collettivo. È chiaro che è necessario appunto con gli strumenti nei luoghi di lavoro intervenire con gli strumenti delle ordinanze, perché possono garantire delle regole certe per iniziare ad affrontare anche nei luoghi di lavoro, appunto nel conflitto sano tra interessi tra le imprese e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, avere delle regole certe che tutelano rispetto agli effetti del rischio da stress climatico per il calore, ma non solo, perché qui abbiamo appena visto come poi il calore produce anche fenomeni di rovesci pioveschi anche importanti, e quindi la gestione di questi negli ambienti di lavoro non è secondario anche questo aspetto. Ci ricordiamo quello che è accaduto a Valencia, no? E lì il governo poi è intervenuto con uno strumento, con un permesso climatico, per esempio, che è uno strumento di intervento materiale nelle condizioni poi concrete, materiali appunto delle lavoratrici e dei lavoratori. Tanta è la strada che dobbiamo ancora svolgere su questo fronte, e dobbiamo pensare anche di intervenire e tenere insieme nella discussione quelle che sono le cause che producono poi gli effetti devastanti. Bene, noi siamo giunti anche oggi, anche questo giovedì, al termine del nostro tempo qui a Uscita di Sicurezza, e quindi l'invito è di ritrovarci giovedì prossimo, sempre dalle 20.30 alle 21.30, in vostra compagnia, come sempre, Stefano Ruberto. E quindi un caro saluto e l'invito a proseguire l'ascolto sulla emittente di Radio Popolare. Ciao!
Sa scolla in sospidalli.